Matteo capitolo 13, dal verso 1. Così dice la parola del Signore. In quel giorno Gesù, uscito di casa, si mise a sedere presso il mare e una grande folla si radunò intorno a lui, così che egli, salito su una barca, vi sedette e tutta la folla stava sulla riva. Egli insegnò loro molte cose in parabole, dicendo: il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la strada. Gli uccelli vennero e la mangiarono. Un'altra cadde in luoghi rocciosi, dove non aveva molta terra, e subito spuntò, perché non aveva terreno profondo. Ma levatosi il sole, fu bruciata, e non avendo radice, inaridì. Un'altra cadde tra le spine, e le spine crebbero e la soffocarono. Un'altra cadde nella buona terra e portò frutto dando il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi per udire, oda. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. È un capitolo che racconta molte parabole che Gesù usò per illustrare verità spirituali. È infatti intitolato Le parabole del Regno dei Cieli, perché se lo leggete tutto a casa vedete che ce ne sono diverse, che parlano tutte dell'opera del Signore e del suo regno, di cosa è il Regno dei Cieli. E in questa mattina noi inizieremo, come ho detto prima, Dio volendo, un percorso che ci porterà più in profondità di questa parabola, perché questa parabola è una parabola che parla del Regno dei Cieli e parla di noi. Parla dell'opera di Dio e parla della nostra opera. E noi vogliamo scavare in profondità per comprendere a quale terreno in modo particolare noi apparteniamo. O in più generale, qual è la nostra condizione di ora, di adesso. Perché Gesù dedica così tanto tempo e così tanta attenzione alle parabole? Perché ne usa così tante? Se leggete nella parola del Signore, Vengono usate in modo esplicito, come in questo capitolo. Altre volte il Signore prende ad esempio i bambini, tanto per fare un esempio, prende per esempio la casa che è fondata o meno sulla roccia. Perché il Signore ricorre spesso a queste tipologie, come facciamo anche noi? Facciamo bene, perché supportiamo il concetto spirituale con un concetto comprensibile, figurato. Le parabole rendono la verità spirituale qualcosa di concreto. Molte persone, la maggior parte degli esseri umani, hanno un modo di ragionare che è un modo figurato. Cioè noi pensiamo e ragioniamo e la nostra mente, mentre noi pensiamo, qualcuno ci racconta qualcosa, comincia come a disegnare quello che noi ascoltiamo. C'è qualcuno che mentre io predico disegna, ed è una bellissima cosa perché disegna quello che io dico. E questo è proprio quello che fa la nostra mente. Quando noi ascoltiamo o ragioniamo, la nostra mente è come se facesse dei grandi disegni illustrando quello che sta ascoltando, quello che sta ragionando. Ebbene, la parabola fa proprio questo, rende un concetto astratto o lontano vicino e comprensibile. Le realtà spirituali diventano più commestibili, potremmo dire, con l'uso delle parabole. Le parabole poi iniziano da una storia concreta, vicina alla realtà di chi stava vivendo quel tempo, per portare le persone a considerare realtà un po' lontane, un po' più lontane. Si parte da un racconto, in questo caso di un seminatore, di un terreno, di un seme, cose facilmente comprensibili, per arrivare poi a parlare di cose un po' più lontane, un po' più elevate, un po' potremmo dire più astratte, cose spirituali, che invece in questo modo diventano più comprensibili. La parabola è uno strumento usato da Gesù perché è una storia e alle persone piace sentire le storie, o no? Il mondo viaggia tutto intorno a una storia, a tutti piace sedersi e sentirsi raccontare una bella storia, una storia affascinante, una storia intrigante. Si stampano migliaia, centinaia di migliaia di libri raccontando delle storie più o meno interessanti e più o meno vere e utili. E la televisione è un continuo racconto di storie, storie. Siamo sempre lì a ascoltare le storie di qualcun altro. E a volte vorremmo essere noi a raccontare la storia. E qualcuno ha capito questo discorso e ha creato i social network, in modo che non sei più ad ascoltare le storie degli altri, ma tu in qualche modo racconti la tua storia, ti metti in vetrina e fai vedere a tutto il mondo quello che vuoi far vedere della tua vita. E gli altri, cosa ancora più assurda, stanno lì a leggere, a seguire la tua storia. Perché? Perché le storie interessano, in qualche modo attirano, e Gesù, conoscendo la nostra mente, usa delle storie perché sapeva che in questo modo avrebbe catturato l'attenzione delle persone, ma non per intrattenerle, ma per dare loro un messaggio che gli avrebbe fatto grande bene. La parabola è una storia terrena con un significato spirituale, è una storia, potremmo dire, materiale con un significato celeste. Ma la parabola è uno strumento a cui bisogna fare attenzione, perché la parabola non ha un messaggio esplicito. La parabola porta chi ascolta a riflettere, a pensare a quello che è stato detto e a trarne le sue conclusioni. Quando il Signore dice "Io sono la via, la verità e la vita", non è una parabola, è un messaggio diretto, esplicito, c'è poco da interpretare, te lo prendi così com'è. Ma quando racconta una parabola, ognuno riflettendo deve cercare di tirare fuori da quel racconto il significato centrale. La parabola, inoltre, come si dice spesso anche alle scuole bibliche, quanti nostri insegnanti ci ripetono, non è dottrina, ma illustra delle verità spirituali. E questa parabola mostra la verità soltanto a chi la vuole vedere. Alcuni, ascoltando questo racconto che ho letto stamattina, questa parabola, hanno cominciato a pensare al terreno, al seme, al seminatore, e magari tutta la loro immaginazione si ferma lì. Ma se tu stamattina avrai desiderio di scoprire la verità che c'è in questo racconto, allora la troverai. Se non hai desiderio di sapere ciò per cui Gesù ha raccontato questa parabola ti nasconderà la verità. Infatti Gesù stesso dirà, si adempie in loro la profezia di Isaia che dice, ai versi più avanti, al 14, udrete con i vostri orecchi e non comprenderete, guarderete con i vostri occhi e non vedrete, perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile, sono diventati duri di orecchie e hanno chiuso gli occhi per non rischiare di vedere con gli occhi e di udire con gli orecchi, di comprendere col cuore, di convertirsi, perché io li guarisca. Perché i discepoli gli fecero una domanda: Signore, ma perché parli usando sempre tanto spesso queste parabole? Gesù gli dice: perché io voglio e desidero che chi ascolta la mia voce desidera scoprire la verità. Se chi ascolta la mia voce, in modo particolare parlando di Israele, non ha nessuna voglia di scoprire la verità, io questa verità la nascondo ai loro occhi perché non hanno desiderio. Questa mattina hai desiderio di andare in profondità della parola di Dio? O vuoi semplicemente sentire una storia che ti intrattenga la domenica mattina? Forse perché il pastore è nuovo e ormai non è neanche più nuovo, il fratello ci ricorda che è passato già più di un anno. E allora però magari usa un linguaggio in qualche modo piacevole, quindi la domenica mattina vado a sentirmi la storiella in chiesa. Che Dio ci liberi, perché questo ti impedirà di accedere alla verità. La parabola è un messaggio che ci ricorda: se vuoi devi andare in profondità, perché la verità è un qualche modo nascosta all'interno del racconto. E quindi Gesù con queste parabole cercava di far comprendere le cose un po' più astratte ai semplici, ma nello stesso tempo le nascondeva a coloro che non volevano saperne di Dio. E questa parabola inizia con Gesù che in un giorno uscì di casa, si mise a sedere presso il mare e una gran folla si radunò intorno a lui, così che egli, salito su una barca, vi sedette e tutta la folla stava sulla riva. Gesù fa una cosa, esce, si radunano tante persone intorno a lui e lui, volendo parlare a tutti, sale su una barca e si allontana da loro. Gesù fa delle azioni e inizia la parabola raccontando proprio di se stesso. Il seminatore, dice, uscì a seminare. E Gesù, parlando di se stesso, dice: io sono qui davanti a voi e sono quel seminatore che è uscito dal cielo, è venuto sulla terra per seminare il seme della parola in generale, ma anche della mia persona. Sappiamo che Gesù è quel granello di senape che quando muore produce molto frutto, e Gesù con la sua morte ha portato vita e vita ad esuberanza. Così Gesù, parlando di se stesso nella parabola, dice: il seminatore uscì a seminare. Qualcuno, immaginando questa scena, come vi dicevo, la mente viaggia, no? Pensava a Gesù sulla riva che sale sulla barca e si allontana. Provate a immaginare una grande folla davanti a lui, e Gesù, allontanatosi su quella barca, poteva indicare in qualche modo un campo dove veramente in quel momento c'era un seminatore che seminava. Niente di più semplice. A quei tempi si viveva di questo. E quindi Gesù in quel momento poteva semplicemente additare quell'uomo nei campi, rendendo ancora più comprensibile il messaggio che stava narrando. Veniamo più nello specifico. La semina di un tempo non era come quella di adesso. Adesso ci sono delle macchine che con un ago puntano il seme esattamente dove deve essere messo. Avete mai viste? Fanno proprio una piantagione puntuale. E voi passate per i campi e vedete tutto allineato, tutto perfetto, le piante sono una alla stessa distanza dall'altra. Una cosa buona, si ottimizza il terreno. Ma una volta non era così. In Palestina come facevano a seminare? Molto semplicemente il seminatore prendeva il sacco con il seme e camminando sul campo spargeva il seme, ma non con le coordinate, lo spargeva così come veniva, spargeva il seme in modo abbondante, in modo che su quel terreno potessero raccogliere la maggior parte dei frutti. Poi c'era un altro modo, un po' più, per i seminatori un po' più pigri, quelli che si scocciavano di portare il sacco. Cosa facevano? Prendevano il sacco col seme, lo legavano sulla schiena di un asino, di un animale, di un bue, e poi, mentre l'animale andava, tagliavano, facevano un foro sul sacco, e l'animale camminando, e lui che lo guidava, il seme veniva sparso così da questo foro. Questo per dire che cosa? Che Gesù usa questa parabola per far comprendere: guardate che il seme cade ovunque. In quel modo di seminare, il vento, l'animale che poteva andare per altri percorsi, veniva sparso un po' dappertutto il seme. E questo ci parla che davanti a Gesù non c'è favoritismo. Io, se fossi stato il seminatore, come lo fanno quelli di oggi, se sai che in un terreno non porta frutto, non lo sprecare il seme. Ma Gesù non ha pregiudizi sulla tua vita e sulla tua persona. La parola di Dio viene seminata a tutti, noi non facciamo selezioni. Allora a questa riunione ci possono venire solo queste persone. Allora la domenica cominciamo a buttare fuori tutti quelli che non fanno la volontà di Dio, perché sennò sprechiamo il seme, no? Della parola di Dio. Non è così. Gesù stesso non è venuto per salvare soltanto qualcuno, come alcuni dicono, gli eletti. Gesù è venuto affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. Il seme, cioè Gesù stesso, è morto sulla croce senza selezionare chi salvare e chi no. Egli vuole che tutti, come diceva Paolo a Timoteo, vengano alla salvezza e alla conoscenza di Cristo Gesù. Questo modo di seminare ci dice che ciò che sei e ciò che sarai dipende solo da te. Non puoi addossare a Dio responsabilità che sono nostre. La differenza non la fece il seminatore, perché il seminatore uscì e seminò ovunque. Rifletti stamattina. Che cosa sono io? Chi sono io? Quello che tu sei oggi determinerà ciò che sarai domani. E se non ci credete, abbiate pazienza, faremo questo percorso insieme. Abbiamo letto che in questi quattro tipi di terreni soltanto uno su quattro portò frutto. E questo è un fallimento. Gli altri tre terreni, che non sappiamo di quale grandezza fossero, non possiamo saperlo, ma tre su quattro non portarono frutto e fu un fallimento. Ma da chi dipese il fallimento? Di chi fu colpa? Perché non si ebbe pianta? Perché non si ebbe poi frutto da quel terreno? Dipende da Dio? Assolutamente no. Come ho già detto, il seminatore uscì e il seme venne sparso su tutti e quattro i terreni. Dipende forse dalla parola di Dio che sceglie a quali persone indirizzarsi oppure no? Assolutamente no, perché il seme era lo stesso. Non dice Gesù che alcuni semi su un terreno, altri semi su altro. No, 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 no. La parola di Dio predicata viene predicata a tutti. La parola di Dio stampata è disponibile per tutti. Nella tua lingua c'è una Bibbia stampata, sì, e allora non è responsabilità della parola di Dio, perché il seme è arrivato anche sul tuo terreno. Ma allora di chi è la colpa di questo fallimento? Sarà forse del cuore degli uomini? Sarà forse del mio cuore? Se non c'è frutto nel mio cuore, nella mia vita per Dio? La risposta è sì. Il terreno determina il suo destino. Non si tratta di una differenza innata delle persone. Qualcuno può dire, ah ma tu sei più predisposto, come diceva la sorella in testimonianza. Ah ma tuo marito è un angelo, lui è predisposto alla fedeltà, lui è predisposto al romanticismo, lui è predisposto alle attenzioni. Mio marito invece no, è predisposto alle attenzioni verso altre donne. Questo sarebbe una tragedia perché c'è qualcosa di innato dentro di lui che lo porta verso altre destinazioni. Ma quando parliamo dei terreni non è così, non è che tu sei nato storto. Hai scelto di diventarlo, perché non è responsabilità di Dio che ti ha creato con un cuore che non riceve la parola di Dio. Sei tu che ti ostini, come vedremo stamattina, a respingere il seme in qualche modo. Questa parola stamattina vorrei che non escludesse nessuno. Che nessuno pensasse, ah, stamattina parlerà della strada, quindi non sono io, è quell'altro. Ah, adesso sì, ho in mente la persona giusta per questa parola. Voglio dirvi che questi quattro terreni siamo tutti quanti noi. Non è una persona un terreno, ma il nostro cuore può attraversare tutte queste quattro condizioni. E lo vedremo, se avrete pazienza, Dio ci darà vita, nel corso del tempo, meditando questa parabola. Infatti, questi quattro terreni sono quattro condizioni del nostro cuore che possiamo vivere in ogni tempo. Un esempio molto semplice. Stamattina parleremo della strada. Quante volte la parola di Dio è stata predicata e tu sei uscito da questa chiesa nemmeno ricordandosi di che cosa abbiamo parlato? Quante volte forse la parola è stata predicata ma magari tu avevi la testa altrove? E questo non succede soltanto a chi non è convertito, a chi non gliene importa delle cose di Dio, al classico e solito figlio di credenti che mentre si parla in chiesa lui pensa cosa farà domani con gli amici. No, no, questo succede a tutti. Il seme viene sparso ma tu sei da un'altra parte. Poi invece c'è quella domenica che magari ti è successo qualcosa in settimana e vieni qui affannato, assetato, affamato, e qualunque parola viene detta va bene perché tu ti cibi abbondantemente, sei nel bisogno, sei il terreno buono e durante la settimana glorifichi il Signore, leggi la parola, vieni in chiesa, sei il terreno buono o no? Vedete che non è una persona un terreno, ma tutti quanti noi attraversiamo nella nostra vita tutte e quattro queste condizioni. Come facciamo a sapere che terreno siamo? È semplice. Se Gesù stende la sua mano verso di te stamattina, trova un frutto? Trova opere degne di anime ravvedute, redente? Può Gesù trovare preghiera, adorazione, lettura della parola, testimonianza, servizio nella tua vita? Se la risposta è no, ti chiedo, non dare la colpa a Dio, non dare la colpa alla parola di Dio. Prova a farti una domanda, ma che terreno sono io quando il Signore parla? Quando il Signore manda la sua presenza e la sua parola. Il seme, infatti, abbiamo già detto, è la parola di Dio, e in modo più figurato e ampio il seme è Cristo Gesù stesso, che è stato seminato su questa terra e ha portato la vita in abbondanza, una vita spirituale. Voglio dirti un'altra cosa, e voglio dirla anche a me, che la vita è nel seme. Non nel terreno. Tu da solo non puoi fare niente. Tu sei il terreno, io sono il terreno. Se non viene seminato un seme, non ci sarà mai vita. Alcuni vogliono andare in cielo senza passare dalla croce, alcuni vogliono andare in cielo senza passare dalla Bibbia, alcuni vogliono essere bravi credenti, portare frutto senza nutrirsi, senza cibarsi della parola e della persona di Cristo Gesù. È impossibile, perché in te non c'è niente che porta vita, anzi ti do una brutta notizia: in te c'è la capacità e la tendenza di voler peccare, e il peccato produce la morte. Nel terreno non c'è la sorgente della vita. C'è bisogno di un seme, ma non di qualunque seme. Alcuni in questo mondo comprano diamanti, comprano oggetti preziosi, ma se tu provi a seminarli nella tua vita, non nascerà mai niente. Tu puoi prendere un bel diamante, simbolo dei beni di questo mondo, che tutti quanti vogliono, no? E lo semini nella tua vita. Io voglio essere ricco. Io voglio possedere, io voglio essere una persona di rispettato, una persona importante, voglio contare per qualcuno. Semini diamanti nel tuo terreno, nella tua vita, e poi sta lì e aspetti che cresca qualcosa. Non crescerà niente. C'è bisogno di qualcosa di più semplice, c'è bisogno di qualcosa di più umile, c'è bisogno di qualcosa però che in sé abbia la vita. Faresti mai a scambio un diamante per un seme? Oh no, credo di no. Non avrebbe senso, perché se vendi il diamante puoi comprare centinaia di quintali di seme. Ma dal punto di vista spirituale c'è bisogno di fare questo scambio. Signore, ti do tutto ciò che è terreno, non mi serve niente, Signore, non porta vita. Ti prego, dammi il seme della tua parola, dammi il seme che è Cristo Gesù, perché così facendo ci sarà vita nella mia esistenza. Dove c'è vita, c'è potenza. E qualcuno sta vivendo senza questa potenza, seminando nella sua vita pietre, forse sassi, forse gemme, forse diamanti. Si aspettava un frutto, ma non c'era vita in quelle cose. Un'ultima cosa sul seme è che il seme porta vita secondo la sua specie. Nessuno può seminare Gran Turco e aspettarsi delle barbabietole. Il seme porta la pianta e la vita secondo la sua specie. Se tu semini la parola di Dio, se tu metti Cristo nella tua vita, allora sì che nasceranno cose spirituali, nasceranno cose che hanno una vitalità che non viene dalla terra, ma viene dal cielo. Quali seme stai seminando nella tua vita? Non pensare di poter seminare maldicenza, invidia, sregolatezza, mondanità, e poi aspettarti che il Signore ti benedica. E poi aspettarti che ci sia vita nella tua persona, una vita spirituale. Che stai seminando nel tuo terreno? Perché il seme che metti porterà frutto per la sua specie. Non puoi aspettarti di seminare peccato e raccogliere giustizia. Semina Cristo, allora sì che raccoglierai vita e vita eterna. Che stai seminando nella tua vita? Fratello, ma io sono impegnato. Ma vedremo insieme. Sapete, mentre meditavo su questa parabola, il Signore ha puntato il dito su un terreno parlando di me. E io pensavo di essere il terreno buono. Cioè, Signore, ma che vuoi da me? No, mentre tu mediti, guarda che tu non sei il terreno buono in questo momento. Sei troppo indaffarato in mille cose e non lasci che io ti parli. Non lasci che la parola entra dentro di te. E mi diceva, tu sei il terreno delle spine. Stai soffocando, liberati un po' da troppi impegni che hai, perché sennò non porti frutto. Io dico, Signore, grazie. Prima che lo do agli altri, hai già parlato a me. Amen? Allora ricordiamoci, ciò che sarai dipende da ciò che sei. Il seme viene sparso, ma che terreno sta accogliendo quel seme? Proverbi 4:23, che sarà un verso chiave di queste meditazioni, dice: custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, perché da esso provengono le sorgenti della vita. Custodisci il tuo cuore, perché dal tuo cuore dipende cosa sarai. Cosa sarai nel campo del Signore? Il tuo cuore è questo terreno. Come vi dicevo stamattina, mediteremo solo sul terreno della strada, e qualcuno dice: grazie a Dio, se doveva farne quattro, arrivavamo a cena. Ne faremo solo uno, vedete che il Signore ci dà discernimento, mi dà discernimento. La strada è il terreno impenetrabile, la roccia è il terreno superficiale, le spine è il terreno preoccupato, indaffarato per mille cose. è finalmente il terreno buono, è il terreno preparato per ricevere il seme. La strada, come vi dicevo, su cui mediteremo oggi, è che nessuno si senta escluso da questa parola, me compreso. La strada è il terreno chiuso e questo terreno chiuso fa perdere il seme. Infatti dice Gesù stesso spiegando la parabola: voi dunque ascoltate che cosa significa la parabola del seminatore. Tutte le volte che uno ode la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e porta via quello che è stato seminato nel cuore di lui. Questo è colui che ha ricevuto il seme lungo la strada. Ci sono due problemi in questo terreno, anzi uno. È un terreno chiuso, che non riceve la parola di Dio, che mentre Dio parla pensa a qualcos'altro, che mentre la parola di Dio viene predicata c'ha la mente altrove, che mentre qualcuno gli parla del Signore si chiude non volendo ascoltare e ricevere quella parola. E dopo questa reazione il maligno dice: adesso è arrivato il mio momento, perché il seme rifiutato diventerà mio, io porterò lontano la parola di Dio da quel cuore. Non sia mai che trovasse la strada di penetrare in profondità. Che cos'è questa strada di cui parla Gesù? Non sono le strade che grazie a Dio abbiamo noi oggi. La strada era lo stesso identico terreno su cui veniva seminato. La strada che cos'era? Oggi se andate verso il Novarese o comunque dovunque ci sono delle risaie, vedete bene cosa sono le strade tra un campo e l'altro. C'è una distesa smisurata di terreno, a un certo momento bisogna separare i terreni perché sono di proprietà di qualcun altro o forse semplicemente perché si vuole fare colture diverse. Come fai a separare? Oggi ci sono mille metodi. Allora semplicemente tu passando sul confine creavi una strada che cos'era? È lo stesso terreno che c'era un po' più in là, solo che quel terreno essendo continuamente calpestato, di continuo passavano persone che lo calpestavano, animali che lo calpestavano, strumenti che lo calpestavano, questo terreno si chiudeva sempre di più, diventando sempre più duro, ma il terreno era lo stesso di quello che c'era lì accanto. Il problema è che si era chiuso. Aveva eliminato ogni spazio dentro di sé, perché col carico, col peso di chi ci è passato sopra, il terreno che una volta era pronto per ricevere il seme si era chiuso, aveva eliminato ogni spazio per contenere questo seme. I cuori di cui parla Gesù sono i cuori che si sono induriti, che hanno eliminato ogni spazio per ricevere la parola di Dio e Cristo Gesù. Ma perché un terreno, un cuore dovrebbe indurirsi? Una ragione ce la racconta l'Ecclesiaste, ed è la ragione dell'età. L'Ecclesiaste parla di un tempo, quando sei giovane, e poi parla di un tempo quando non c'è più alcun piacere. L'età, infatti, rende il cuore più duro di coloro che non conoscono il Signore, parlo. Quando una persona di un'età avanzata riceve il messaggio della parola di Dio, il suo cuore non è predisposto come lo era quando era fanciullo, quando era ragazzo, quando era bambino, quando era adolescente. L'età è un fattore che rende il cuore degli uomini sempre più duro, si è sempre più convinti della propria posizione, si è sempre più convinti di sapere che cos'è la verità, perché si ha esperienza. Da un lato, dall'altro, attenzione, monitori della scuola domenicale, perché i terreni con cui avete a che fare sono terreni buoni, che riceveranno qualunque cosa voi ci pianterete dentro. E io veglierò per quanto mi sarà possibile su quello che voi insegnate, perché quello che voi seminate produrrà frutto. Vogliamo seminare soltanto la parola di Dio, nessuna tradizione, nessuna cultura, nessun si è sempre fatto così. Se quello che diciamo non è supportato dalla parola di Dio, fai bene a stare zitto, perché altrimenti rischieresti di seminare qualcosa che quel cuore così ben predisposto terrà dentro di sé e porterà un frutto, ma sarà un frutto per il regno dei cieli o sarà un frutto invece per questo tempo, per questo mondo? Stiamo attenti, perché l'età ci racconta di terreni fertili che mano a mano si induriscono. Chi un cuore che si chiude è un cuore che ha pregiudizio contro le cose di Dio. Io non voglio sapere niente di quelle cose, lasciami stare. Avete mai sentito? Hanno un pregiudizio, non gli ha ancora detto niente, Non voglio saperne, tu sei testimone di Geova. No, non mi importa, qualunque cosa sei, vai via da casa mia. Non voglio sentirti parlare, non voglio sapere niente, è un terreno chiuso, ha un pregiudizio, non sa che cosa gli vuoi dire. Ma siccome c'ha questo pregiudizio, ti respinge e chiude il cuore alla parola di Dio. Un'altra cosa che rende il cuore duro è l'orgoglio. Io ne so di più di quello che ne sa Dio. Che cosa vuole insegnarmi il Signore con questo libricino? Qui ci sono problemi reali. Io non ho bisogno di consigli. L'orgoglio rende il cuore duro e lo chiude alla parola del Signore. La ribellione contro Dio. Ci ho provato. Ma quello che il Signore mi consiglia non mi piace. E allora io chiudo il mio cuore. Non voglio più saperne di quello che il Signore vuole e pensa per me. Una vita immorale. Una vita di peccato. Si chiude alla parola di Dio. Perché quella parola ti condanna. Perché quella parola ti stimola al ravvedimento, perché la parola di Dio ti spinge a lasciare il peccato che così facilmente ti avvolge, ma siccome tu vuoi tenerti il peccato, respingi la parola di Dio. Avete mai visto queste persone? Eravamo a casa di Achille, che oggi non c'è, e parlando così della parola di Dio, parlavamo in modo particolare del matrimonio, e c'era lì una donna che non aveva una vita matrimoniale secondo l'etica cristiana. E appena abbiamo citato che il matrimonio è per sempre, si è alzata, ha detto no, questo no, e se n'è andata. Ha chiuso la sua vita al messaggio di salvezza perché voleva tenersi la sua vita di peccato. Il peccato chiude il cuore alla parola del Signore, all'opera di Cristo Gesù. Vuoi tenerti il tuo peccato? Allora non ribellarti contro Dio, dando a Lui la colpa perché nella tua vita le cose non vanno bene. Hai fatto tu la tua scelta, hai scelto di essere chiuso alla parola di Dio per tenerti i tuoi modi di fare, i tuoi modi di comportarti, le tue abitudini, le tue scelte. Si apri il cuore al Signore, Lui ti guiderà in un cammino di santificazione. E mentre tu sarai con Lui non sarà un peso lasciare il peccato, perché avrai la gioia della salvezza. Non chiuderti per tenerti ciò che hai. E poi ci sono un altro motivo per cui il cuore si indurisce, e sono le esperienze di dolore. Quando il cuore soffre, quando forse il cuore viene tradito, quando forse chi è in responsabilità nella Chiesa o forse in qualunque compito, tu ti aspettavi un aiuto da lui e invece sei stato scandalizzato addirittura, o forse non hai ricevuto quello che volevi, cominci a chiudere, a diventare chiuso in modo ermetico, niente può penetrarti più perché hai sofferto. Forse qualche malattia ti porta a ribellarti contro Dio e ti chiudi perché il Signore non ti ha aiutato in quel frangente. E quindi chiudi la tua vita e il seme non ha più possibilità di produrre vita. Le esperienze di dolore, forse la perdita di un caro, la scomparsa forse di una persona a cui tenevi, una sofferenza ti ha chiuso il cuore. Stai attento. Ti stai condannando da solo, perché la parola di Dio ti fa del bene. Apri il tuo cuore alla presenza e alla parola del Signore. E c'è un ultimo motivo che io ho elencato, poi la Bibbia ne parla di altri. Il cuore si rende duro quando ha più e più volte rigettato l'invito del Signore. La parola di Dio viene predicata, tu ascolti e respingi. La parola di Dio ti viene predicata ancora, tu ascolti e respingi, e ancora ascolti e respingi, e poi non ascolti più, e il cuore diventa sempre più duro perché hai più e più volte rifiutato l'invito del Signore. Stai attento perché stai camminando a grande velocità verso la bestemmia contro lo Spirito Santo, che è nient'altro che, per quanti non vengono il giovedì, mi dispiace per voi, la bestemmia contro lo Spirito Santo è il rifiuto ostinato dell'opera di grazia del Signore Cristo Gesù. Se tu chiudi il tuo cuore all'opera della parola di Dio, dello Spirito Santo, non potrai mai più essere perdonato perché ti sei chiuso, non perché Dio ha deciso che tu sia perduto. Ci siete ancora? Tutti? Qualcuno ha già chiuso. Dice basta, ne hai detti abbastanza stamattina. Aspetta, non è la mattina giusta per chiudersi, stiamo parlando di strada, quindi stai aperto alla parola del Signore. Ebrei 3, 12, 13 dice: badate fratelli che non ci sia in nessuno di voi un cuore malvagio e incredulo che vi allontani dal Dio vivente, ma esortatevi a vicenda ogni giorno finché si può dire oggi, ascoltate, affinché nessuno di voi si indurisca per la seduzione del peccato. Sii malleabile stamattina, ricevi questa parola, non perché te la sto dicendo io, ma perché è la parola di Dio, che ha in sé la capacità di portarti vita. Proverbi 28,14 dice: beato l'uomo che è sempre timoroso, ma chi indurisce il suo cuore cadrà nella sfortuna. Ti conviene chiuderti a Dio, ribellarti a Lui, ostinarti a non voler ascoltare la sua parola? Io ti dico di no, perché questo non ti porterà nessun bene. Gesù, spiegando la parabola, dice chiaramente che la strada sono coloro che ascoltano ma non comprendono. Ora provate a immaginare con me. Quando mi hanno spiegato i primi concetti di matematica, io non capivo. E dicevo alla insegnante: ma a che cosa servono queste cose? Non servono a niente. Quindi non ce le spiegare perché non si capiscono. Lei diceva: tu non preoccuparti, perché se qualcuno ha scelto di insegnarle vuol dire che servono, io ti dico che ti serviranno. Ed aveva ragione. Ma siccome io non le comprendevo, non le volevo sapere. Ora, si tratta forse di una difficoltà di apprendimento, quella di cui parla Gesù? Assolutamente no. Perché la parabola stessa ti dice che Gesù parla in modo semplice. Più semplice di così, come lo doveva spiegare Gesù? Prendendo una parabola e rendendo così pratico il messaggio dell'Evangelo. Ma più semplice di così, come doveva fare? No, ma io non capisco. È difficile la parola di Dio. Ah, è difficile? Nella Bibbia c'è una storia di un uomo che stava leggendo Isaia e non capiva. Lui leggeva, non capiva, Isaia 53 che parla di Gesù. Questo ministro etiope, camminando, leggeva, non capiva, a un certo momento lo Spirito Santo rapisce Filippo, che stava evangelizzando, era così indaffarato. Che succede, Signore? C'è una persona sola che sta leggendo la mia parola ma non la capisce. Allora tu adesso gliela vai a spiegare. E così Filippo si vede rapito, si trova accanto a questa persona e gli dice: capisci quello che leggi? E lui dice: no, come potrei se nessuno me lo spiega? Questo per dirti che cosa? Gesù non sta parlando di quelli che non comprendono la Bibbia. Perché se tu ti accosti con uno spirito sincero alla parola di Dio, Gesù rapirà, ti assicuro, un suo servo che verrà vicino a te e ti spiegherà per filo e per segno quello che tu stai leggendo. Uno che dicesse amen. Avete mai fatto questa esperienza? Io l'ho fatta. Non comprendevo, non capivo che cosa stavo leggendo. Allora ho cominciato a chiedere. Avevo un cuore sincero, volevo sapere. Certo che se tu leggi ma non te ne importa niente di Dio, qualunque cosa sarà difficile da comprendere. Desideri la verità, il Signore rapirà un suo servo, ti assicuro, che ti spiegherà come stanno le cose. Non comprendere la parola di Dio è perché non vuoi riceverla, non vuoi, ti ostini, ti chiudi. Il terreno chiuso è quel cuore, quella mente, che non lasciano la parola di Dio di penetrare nel cuore, e questa parola resta in superficie perché non c'è spazio nella propria vita per quel seme. C'ho la mente altrove, non mi interessa. L'Apostolo Paolo a Roma, alla fine della sua esistenza, dice così: avendogli fissato un giorno, vennero da lui nel suo alloggio, in gran numero. Tante persone vanno a casa di Paolo. Ho quasi concluso, non distraetevi. Anche se non vuol dire niente questa cosa, lo sapete, no? Ed egli dalla mattina alla sera annunciava loro il regno di Dio, rendendo testimonianze e cercando di persuaderli per mezzo della legge di Mosè e per mezzo dei profeti riguardo a Gesù. Paolo seminava. Alcuni furono persuasi da ciò che egli diceva, altri invece non credettero. Essendo in discordia tra di loro, se ne andarono mentre Paolo pronunciava quest'unica sentenza: ascolta. Ben parlò lo Spirito Santo quando per mezzo del profeta Esaia disse ai vostri padri: vada a questo popolo e di, voi udrete con i vostri orecchi e non comprenderete. Guarderete con i vostri occhi e non vedrete, perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile. Sono diventati duri di orecchie, hanno chiuso gli occhi affinché non vedano con gli occhi e non odono con gli orecchi e non comprendono col cuore, non si convertano e io non li guarisca. Apri il tuo cuore, perché c'è guarigione nella parola di Dio. Apri il tuo cuore perché c'è salvezza nel ricevere il messaggio del Signore. Ma un cuore chiuso, che non ha spazio per la parola di Dio, diventerà presto lo scenario dell'opera del maligno. Signore, perché hai permesso quella circostanza nella mia vita? Ma tu perché ti sei chiuso alla mia parola? Ti risponde il Signore. Perché gli uccelli del cielo vanno soltanto dove il seme rimane in superficie. Sapete Marco e Luca come interpretano questi uccelli che vengono a mangiare il seme? Dicono chiaramente che Satana viene e allontana il seme da quel terreno, portandolo via. Se tu non ricevi la parola di Dio, sarai il terreno ideale non per la nascita spirituale, ma per l'opera del nemico che verrà e ti allontanerà dalla parola di Dio. Farà di tutto, con mille strumenti e ne ha quanti ne vuole, perché è il principe di questo mondo, per allontanarti dalla parola di Dio, per allontanarti dalla frequenza ai culti, per allontanarti da ciò che ti avvicina al Signore. Se tu ti chiudi, sarai il terreno ideale per lui. Io non voglio essere il terreno ideale per il diavolo. Io voglio essere il cuore che è il terreno fertile per il Dio vivente e possa egli seminare quello che vuole. Non chiuderti alla parola di Dio, perché quando gli uccelli verranno, niente proteggerà quel seme. È rimasto lì in superficie. Ma se tu lo custodisci nel tuo cuore, come dice lo scrittore dei Salmi, ho custodito, ho conservato la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. Se il nostro Vangelo è ancora velato, dice Paolo, è velato e nascosto per quelli che sono sulla via della perdizione, per gli increduli ai quali il Dio di questo mondo ha accecato le menti affinché non risplenda loro la luce del Vangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. Chi c'è sul tuo terreno oggi? Se ci sono gli uccelli, se c'è il nemico, sei sicuro che questo è colpa di Dio? Prova un po' a vedere, Signore, chi c'è sul mio terreno? Chi c'è nel mio cuore, Signore? Ci sei tu? O c'è l'opera del nemico che sta portando via tutto ciò che di buono tu mi stai dando? Questa mattina tu stai ascoltando questa parola, ma siccome il tuo cuore si sta chiudendo, presto il nemico verrà e se la porterà via. Io potrei predicare per un altro mese intero soltanto su questo terreno, ma siccome tu hai chiuso il tuo cuore, chiuso rimarrà e il nemico porterà via. Posso predicare per un anno intero su questa parabola, ma se tu non apri il tuo cuore, stai impedendo l'opera di Dio. E concludo dicendo, c'è un rimedio per la strada? C'è un rimedio per il cuore chiuso? C'è un rimedio per il cuore che non ha spazio per l'opera di Dio? Ebbene sì. Giacomo dice così: sappiate questo, fratelli miei carissimi, che ogni uomo sia pronto ad ascoltare, lento a parlare, è lento all'ira. Comincia con l'ascoltare, diminuisci il tuo parlare e diminuisci la tua ira. Sii mansueto, ascolta, così il tuo terreno comincerà a sgretolarsi. Non ci passeranno più le cattive amicizie, non ci passeranno più le cattive esperienze, la mondanità, il peccato, la sensualità. Comincia a parlare di meno e ad ascoltare di più l'opera del Signore e la sua parola. Dice qui: perciò deposta ogni impurità e residuo di malizia, ricevete con dolcezza la parola che è stata piantata in voi, che può salvare le anime vostre. Cuore chiuso, devi deporre il peccato, devi deporre ogni impurità e residuo di malizia. Avete un problema, credo, voi qui. E il vostro problema è molto semplice. Il vostro pastore è su Facebook. Questo è un vostro problema, mi dispiace per voi. A volte leggo che credenti o pseudotali di questa comunità, e io mi vergogno davanti allo schermo, dico: mamma mia, spero che nessuno sappia in quale chiesa va, altrimenti prima o poi mi chiameranno. che postano, pubblicano delle cose imbarazzanti, con parole oscene. Ah, ma io non l'ho scritto, io l'ho soltanto pubblicato, ma chi te l'ha detto di farlo? Deponi ogni impurità perché il tuo cuore si sta chiudendo alla parola di Dio. Come fai a mettere fuori delle cose che oltraggiano l'opera del Signore? Ti stai chiudendo alla parola di Dio, stai diventando impermeabile al richiamo dello Spirito Santo che ti dice santificati, quelle cose non ti santificano, ti stai chiudendo. Perché invece di ricevere quelle cose oscene non ricevi il messaggio della parola di Dio che ha la vita in sé? E perdonate il fervore, non lo faccio per difendere me o questa chiesa, ma per difendere voi. Chi ci perde è il terreno, non è il seminatore. Chi ci perde non è Dio, ma sei tu. Lasciati permeare dalla parola di Dio. Deponi ogni impurità. Qualcuno si sta già chiudendo. Prima Pietro 2:1-3, sbarazzandovi di ogni cattiveria, di ogni frode, dell'ipocrisia, delle invidie e di ogni maldicenza. Sapete cosa sono questi? Sono i carri che passano sulla tua vita e chiudono, e calpestano, e chiudono. Sbarazzati. Non voglio più che passino sulla mia vita tutte queste cose, cattiverie, frodi, ipocrisia, invidie, ogni maldicenza. Voglio essere come i bambini appena nati, dice Pietro, desiderare il puro latte spirituale perché con esso cresciate per la salvezza, se davvero avete gustato che il Signore è buono. Deponi, deponi, deponiamo tutte quelle impurità. Quelle cose che ci parlano del male, perché chiudono il nostro cuore al Signore. E dopo che tu hai smesso a queste cose di passare sulla tua vita, sul tuo cuore, vedrai che il Signore farà una cosa, spaccherà il terreno. Se tu smetti a quelle cose di passarti sopra, cattive compagnie, eccetera, eccetera, il Signore non si fermerà, dice, ah, finalmente, non passa più nessuno. No, no, adesso è il mio turno, dice il Signore, io romperò quel cuore, dice Gesù. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra, chiuso, impermeabile, impenetrabile, e vi darò un cuore di carne, metterò dentro di voi il mio spirito e farò in modo che camminerete secondo le mie leggi e osserverete e metterete in pratica le mie prescrizioni. Che fai, Signore, se io depongo il mio peccato? Rompo la tua vita, ci tolgo quello che non va e metto dentro di te il mio seme, un cuore nuovo, un cuore spirituale. E poi? Che ci farai con me, Signore? Quale sarà lo strumento che userai? Il seme. È così semplice. Ebrei 4:12. Infatti, la parola di Dio è vivente ed efficace. Ma guardate quanto è bella la parola di Dio. Il seme che porta vita. La parola viene descritta come vivente ed efficace. È più affilata di qualunque spada a doppio taglio, è penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolla, essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Che ci farò con te? Metterò il seme, così finalmente ci sarà vita. Non sarai più una strada, non sarai più chiuso, impenetrabile, inutile, morto. Non cammineranno più su di te tutte quelle cose, perché ci sarà la mia vita, dice il Signore.